Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Cari amici che ci seguite dall'Italia e dall'estero, benvenuti ad una nuova puntata di Confidenziale. Quest'oggi parleremo del 1942, andremo dietro le quinte di quell'anno e vi racconteremo un pochino di dietrologia, qualche curiosità, qualche pettegolezzo. Vi faremo ascoltare un po' di buona musica e devo dirvi anche che vi leggerò le risultanze del mio costante essere un topo da biblioteca, perché veramente nella scorsa stagione radiofonica avevo parlato in una trasmissione di Confidenziale di due attrici di cui poco si sapeva. I loro nomi erano Ornella D'Avasto e Diana di San Marino. In quel 1942 però erano attrici molto importanti, anche se poi se ne sono perse le tracce, e allora ho fatto il topo da biblioteca, mi sono messo a ricercare, a leggere, a fare, finché non ho trovato, coperti di polvere, articoli che vi sveleranno la vita di queste due attrici. Lo faremo allora durante la nostra trasmissione, ma iniziamo subito con una canzone del 1942, canzone che è stata tratta dagli archivi del Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo. Mi raccomando, continuiamo tutti insieme la nostra crociata per salvare il Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo con una donazione anche di pochi euro. Per farlo scrivete all'indirizzo di posta elettronica ildiscobolo@gmail.com e le nostre segretarie vi diranno come poter aiutare il museo. E allora adesso venite con me e ascoltiamo questa bella canzone del 1942.
Niente.
cercherò di raccontarvi confidenzialmente come si costruiva una diva cinematografica nel 1942. Non dobbiamo pensare che solo ad Hollywood il battage pubblicitario fosse fondamentale per imporre ai giornali e al pubblico un'attrice o una diva. Anche in Italia si faceva così, forse per il fatto che il figlio di Mussolini, che era un grande amante del cinema americano, era andato a Hollywood, aveva studiato, scoperto tutto quello che facevano le major americane per lanciare gli artisti, e forse proprio lui aveva riportato in Italia quei segreti hollywoodiani per cercare di imporre gli artisti sullo schermo. Allora, Ornella D'Avasto era l'attrice che voleva essere lanciata dalla Sabaudia Film in quel 1942. Ornella, fra parentesi, aveva già recitato in molti altri film, ma in parti di contorno, oppure come comparsa o con primaria. Quell'anno, con la regia di Ladislao Kish, che venne italianizzato in Ladislao Kiss, da un soggetto di Aldo Sabatini con la direzione di produzione di Torello Lenzi, venne messa in cantiere la pellicola Felicità sotto la pioggia, proprio dalla Sabaudia Film. Ornella D'Avasto era la protagonista femminile, a lei fu affiancata Vera Carmi insieme a Enzo Fiermonte e Paola Borboni e Bella Starace Sainati. C'era veramente un bellissimo cast. Pensate che riuscirono a lanciare talmente bene Ornella D'Avasto, a imporre le sue fotografie dappertutto, sulle riviste, fotografie firmate da Luxardo, a scrivere il suo nome un pochino in ogni rubrica mondana, che il pubblico, ancora prima che il film arrivasse nelle sale, cominciò a scrivere all'indirizzo dell'attrice a Roma centinaia e centinaia di lettere. Vedete, oggi c'è TikTok, c'è Instagram, c'è Facebook. Allora c'erano i produttori che pagavano per avere articoli sui giornali, sulle riviste e grandi fotografie affisse ai muri, sui manifesti. E pensate che Ornella in quel 1942 era famosa come poteva essere famosa in quello stesso anno una Doris Duranti o una Clara Calamai. Il problema è che i produttori della Sabaudia Film non avevano fatto i conti con la guerra, e quindi questo bellissimo film, questa commedia divertentissima, Felicità sotto la pioggia, non uscì mai. Uscì solo alla fine della guerra con un altro titolo che si chiamava Finalmente sì. E allora, purtroppo, la grande occasione di Ornella D'Avasto era sfumata, perché nessuno dopo la guerra si ricordava più di tutti quegli articoli che erano comparsi sulle riviste in quel 1942, nessuno le scriveva più e la sua carriera tramontò piano piano mestamente. Ma io vorrei dirvi che non abbiamo ritrovato la colonna sonora originale di questa Felicità sotto la pioggia, ma vogliamo dedicare a voi e alla figura di Ornella D'Avasto una delle canzoni più famose sulla pioggia di quegli anni. È Camminando sotto la pioggia, dalla rivista di Macario, Tutte donne meno io, una canzone scritta per la musica da Macario e dal maestro Frustaci, per i versi da Rizzo, che la cantava sul palcoscenico insieme a lui e a Wanda Osiris. Ve la vogliamo proporre quest'oggi nell'interpretazione di Dea Garbaccio. Thank you.
se pensarà. Cosa vorresti dir, cosa vorresti far, se senti già le suore farcicciar? Che ci vuoi fare se nel taschino frugheri frugamior non puoi trovare il becco d'un padre? Quel che possiedi tu è fame, ma si sa che quella la vorresti regalare. Non disperare, perché la vita non è finita se si spera nel domani. Non disperare, lo sai che il mondo in fondo è pur gioconde, ondi le nubi passerà, le gocce cadono, ma che fare? Se ci bagniamo un po', domani il sole ci potrà asciugare. Non si rovina il frac, le scarpe san ciccia, seguiamo la strada del
E vi leggo ora, tratto da un'impolveratissima rivista del 1942, questo articolo biografico su Ornella d'Avasto, che farà luce su varie sue vicende personali e che era un articolo corredato anche da tantissime fotografie. La firma era del giornalista Adriano Ribera. Aspettate che leggo, per la casa editrice Editoriale Romana. Ora, la sua prosa abbastanza arzigogolata e, se mi permettete, un pochino pretenziosa, parla appunto del fatto che il nome Ornella d'Avasto venne dato da D'Annunzio, niente poco di meno che da D'Annunzio, come avrebbe detto anni più tardi il grande Mario Riva, e viene anche en passant citato un debutto di Ornella in un film addirittura all'epoca del muto. Però viene lasciata così questa notizia, capite? Viene fatta cadere, messa qua, se ne parla in tre righe, in maniera arzigogolata, senza dire né il titolo del film, né l'anno, né cosa facesse Ornella in quella pellicola. Comunque andiamo a leggere, mi schiarisco la voce, ecco qua, tutto per voi, questo articolone su Ornella d'Avasto. E come nelle fiabe, una pallida e bruna creatura si sentì dire: un giorno ti chiamerai Ornella d'Avasto e diventerai una grande attrice. E Gabriele D'Annunzio sorrise e, stringendo la mano, ammirò la grazia della sua interlocutrice, lasciandole nel cuore la speranza che la sua profezia un giorno si sarebbe avverata. Ornella d'Avasto? Nome d'Annunziano, certamente, ma avrebbe avuto fortuna? Avrebbe portato fortuna? O questo nome invece avrebbe un giorno risentito di tutto il peso del destino? Avrebbe un giorno risentito della forza della sua fatalità? Ornella d'Avasto? Certo. E si abituò la fanciulla bruna dal pallido volto a chiamarsi Ornella, e col tempo non gli fu di peso né di meraviglia. Così come nei primi tempi della sua irruente e forte giovinezza, quando nella sera tarda ripeteva a se stessa «Ornella d'Avasto, Ornella d'Avasto», e chiudendo gli occhi rivedeva il volto del comandante D'Annunzio sorridente e contento. Ornella d'Avasto. Passavano gli anni mentre attendeva che si compisse per miracolo il miracolo di diventare celebre artista. Non che l'anima sua pigra si fosse adagiata al riposante pensiero di un sogno più bello, non che la sua coscienza si fosse impoverita o addormentata, no. La sua anima voleva, la sua coscienza era in lei stessa a se stessa, pronta, vigile, sicura. Ma era una bimba, era una piccola bimba ignara. Ornella d'Avasto è nata nella mente del grande poeta? No. Diciamo che Ornella d'Avasto era già nata nell'anima di una creatura che nell'arte aveva trovato giusto ogni sfogo della sua esuberanza senza cognizioni. Ornella d'Avasto era già nata. Gabriele D'Annunzio le dette una coscienza, una strada, un domani, e la novella Ornella cominciò a sorridere, perché era stata svelata a se stessa. E tanto più lei ora si sentiva, quanto più a cavallo di uno scalpitante baio percorreva in lungo e in largo i suoi campi e portava col suo sorriso un luccichio di primavera agli uomini che braccia e sudore alla terra donavano con fede e con generosità, con la generosità propria della gente marchigiana. Un giorno i biografi domanderanno agli archivi di quello che sarà il Museo del Cinema la verità su Ornella d'Avasto. Ebbene, diciamola noi, oggi, biografi moderni del 1942, questa verità. Diciamo noi agli spulciatori della storia qual è la storia vera di questa dannunziana creatura che, nata per l'arte all'arte, ha dato anima e spirito. I posteri ce ne saranno grati. E beh, parentesi, io, Giacomo Schivo, ne sono veramente grato perché ho trovato in quest'articolo molte delle risposte che cercavo. Continuiamo a leggere allora questo bell'articolo di Adriano Ribera del 1942. I posteri ce ne saranno grati? Forse no? Neanche nei posteri la gratitudine sarà un sentimento doveroso verso chi ha voluto compiere cose giuste? Chissà, ma io vi dirò tutto, o miei posteri, e vi dirò, come in una mattina di aprile, anzi nel quinto giorno di aprile del 1915, in Pesaro vide la luce Valentina Semprini, questo è il suo vero nome. Ornella dovrà anzi svelare nel suo intimo segreto prima e al mondo poi la sua vera identità artistica, quella sopita in lei per via dell'età e degli eventi, e la carriera cominciò più tardi. L'artista prese il posto della semplice fanciulla che aveva vissuto fra le zolle arse della sua terra bruciata dal sole più bello. Molti, il primo film di Ornella è cosa di ieri, e parlo del suo vero primo film, ma un altro la storia dovrà registrarne. Si tratta di un'impresa compiuta molti anni prima di questa, quando ancora il sonoro non era cosa compiuta, quando già però il muto era verso la fase della sua grande decadenza. Ma fu un piccolo trucco del destino che non incise né sul carattere né sulla volontà della tenace Ornella, anzi. Il suo primo, unico, grande sogno d'amore scaturì appunto in quel film, o meglio, per mezzo di quel film. Ornella d'Avasto era destinata a cogliere allori e corone di fiori d'arancio, profumi di primavera e dolcezze infinite. Tu diverrai una grande attrice, e il volto del comandante Gabriele D'Annunzio era sorridente. Ornella diverrà una grande attrice, Ornella lo diventerà. Ornella d'Avasto, d'annunziana creatura, non smentirà la profezia, non negherà a se stessa la forza che le scaturisce dall'anima protesa verso la sua arte, sogno di tutta una vita, necessaria al suo spirito ammalato solo di questa meravigliosa malattia. Questo l'ha detto Ornella d'Avasto? No, questo io ho sentito in Ornella e questo dico io a voi lettori. Ma ora vorrei interrompermi qui silenziosamente senza distrarre il corso dei pensieri suoi, di Ornella, che le rendono il volto dolce. Quel volto bello e quegli occhi profondi, così come la sua anima tormentata dalla sete dell'arte, tormentata dalla sete di dare a quest'arte il meglio di sé. Vorrei andarmene silenziosamente senza interrompere il corso dei suoi pensieri, andarmene senza dire quel grazie che non saprei se è rivolto a lei o all'altra, a lei Ornella d'Avasto o all'ospite grata. Ma chi delle due è la più strana, la più completa? Forse tutte e due, forse una migliore dell'altra, forse una terza Ornella, quella che noi abbiamo conosciuto nell'intimità della sua casa per te, caro lettore, per presentartela e per lasciare ai biografi del tempo che verrà qualcosa di certo sulla vita di questa dannunziana creatura a cui non ha pesato né è stato di meraviglia questo nome che sa di magnifica ventura. Per questo vorrei andarmene senza dire una parola, vorrei rispettare il suo silenzio, rispettare il silenzio di questa creatura dai lineamenti sereni e dal cuore caldo ed entusiasta come la gente del sud. Il sole dell'urbe è al crepuscolo, si è fatto tardi, lascio la casa di Ornella d'Avasto. Il suo cane non abbaia più, ha capito che io sono amico della sua padrona. E il nome del cane? Hai ragione, amico lettore, ma il mio taccuino, ove avevo segnato il nome, non lo ritrovo più. Firmato Adriano Ribelli.
Signori, nella pallida dolce dirimpettaia del quinto piano, non v'è una notte ch'io non sogni Napoli, e son 20 anni che ne sto lontano. Al mio paese nevica, il campanile della chiesa è bianco, tutta la legna è diventata cenere, io sempre freddo e sono triste e stanco. Amore mio, non ti ricordi che nel dirmi addio mi mettesti all'occhiello una panse, poi mi dicesti con la voce tremula, non ti scordar di me. E gli anni e i giorni passano eguali grigi con monotonia, le nostre foglie più non rinverdiscono, signorinella che malinconia. Tu innamorata e pallida più non ricami innanzi al tuo telaio, io qui son diventato il buon Don Cesare, porto il mantello a ruota e fo il notaio. Lenta e lontana, mentre ti penso, suona la campana della piccola chiesa del Gesù, che nevica, vedessi come nevica, ma tu dove sei tu? Piccola chiesa del Gesù, e nevica, o sapessi come nevica, ma tu dove sei tu? Dove?
Confidenziale.
E parliamo un po' di moda. Nel 1942 le gonne si sono ristrette e arrivano a malapena al ginocchio. Le ragazze girano addirittura senza calze e con altissime zeppe. La vita si è fatta più stretta, i drappeggi sul seno lo esaltano, i capelli lunghi si muovono sulle spalle, le bocche sono diventate color ciclamino per via dei rossetti alla moda, le braccia nude sono ancor più attraenti con le mani inguantate. E cosa succede? Succede che il Papa si vuol ribellare, infatti arriva il momento per Papa Pio XII di indire la cosiddetta crociata della purezza. Il pontefice parla a 4.000 socie della gioventù femminile di Azione Cattolica che lo ascoltano devote. C'è la guerra in tutto il mondo, ma nel discorso del Papa non c'è traccia di questa guerra. Per lui altre sono le battaglie, le lotte, il martirio cui chiama le giovani devote. Altre le spaventevoli minacce per l'ordine sociale e per l'avvenire delle nazioni, come dice lui. Non la guerra, appunto, ma, citando le parole del Papa, il presente moltiplicarsi delle eccitazioni all'impurità che avvelena le radici della vita. Tra i mezzi subdoli e segreti di perdizione, tra gli allettamenti iniqui del male, c'è anche la moda. Non è forse sotto gli occhi di tutti una moda ardita, indecorosa per una giovane cristianamente cresciuta? Ed il cinematografo non fa assistere a rappresentazioni che già si rifugiavano in recinti dove non si sarebbe mai osato mettere piede dinanzi a questi pericoli in non pochi paesi? I pubblici poteri hanno preso provvedimenti legislativi ed amministrativi volti ad arginare lo straripamento dell'immoralità. Le donne hanno cominciato a rifarsi un vestito nuovo con due vecchi, è per questo che è tanto di moda il bicolore. Sono in molte a rivoltare il paltò del marito per farsi un giaccone. Tante non comprano più da tempo neppure le mutandine nuove, se le fanno in casa ritagliando le camicie smesse. Ma il Papa non lo sa, guarda ai risultati. Non è nostro proposito di ritracciare qui il triste e troppo noto quadro dei disordini che si affacciano ai vostri occhi. Vesti così esigue o tali da sembrar fatte piuttosto per porre in maggior rilievo ciò che dovrebbero velare. Sport, svolgentesi con fogge di vestire, esibizioni e cameratismi inconciliabili, anche con la modestia più accondiscendente. Danze, spettacoli, audizioni, letture, illustrazioni, decorazioni, in cui la mania del divertimento e del piacere accumula i più gravi pericoli. E se lo diceva il Papa, ma crediamoci.
Notte di, notte di.
Ma abbandoniamo un attimo l'autarchico panorama italiano per andare a vedere l'America, l'America di quel 1942, con le sue canzoni. A man's gonna sweet talk and give you the glad eye, but when that sweet talking done, a man is a two-faced, a worrisome thing who'll leave you to sing the blues in the night.
That jingle, jangle, jingle,
that jingle, jingle,
as I go
jingle,
riding merrily
as
along,
I go riding merrily
and they
along,
sing, oh, ain't you glad you're
sing,
single,
oh, ain't you glad
and that song.
One dozen roses put my heart in beside them and send them to the one I love. She'll be glad to receive them, and I know she'll believe them.
As into line we fall, a thing that happened on Hawaii shore. Let's remember Pearl Harbor as we go to meet the foe. Let's remember Pearl Harbor as we get the...
Stars at night are big and bright, deep in the heart of Texas. The prairie sky is wide and high, deep in the heart.
Out at the stage door canteen, like perfume,
deep in the heart of Texas,
reminds me of the one I love,
deep in the heart of Texas.
I'll say good morning to your old photograph, and I'll speak to you, dear,
just as though you were here.
When the Führer says, here's the man, race me higher, higher. Right in the Führer's face, not to love the Führer, he's the greatest guy, so be higher, higher. Right in the
Führer. Well, twirl my turban, man alive, here comes Mr. Five by five. He's one of those big fat bouncing boys, solid avenue.
Un'altra attrice oggi dimenticata dai più. Il suo nome infatti è ricordato solo dagli studiosi del cinema o dai veri appassionati topi di biblioteca che vanno a ricercare sia nelle biblioteche di Stato sia nella cineteca le notizie a lei riguardanti. È quello di Diana di San Marino. In realtà si chiamava Giuseppina, era nata, se non erro, nel 1914 e si era formata alla scuola teatrale di San Marino, ma nel 1942 il giornalista Adriano Ribera, che aveva stilato l'articolo che vi ho letto prima in trasmissione su Ornella d'Avasto, dice giustamente che lei è stata formata da un grande attore italiano, già, perché c'era il fascismo, c'era la nazionalizzazione, non si poteva certo dire che la signorina di San Marino si fosse formata a San Marino, doveva per forza nella narrativa di quei tempi essersi formata alla scuola di un grande attore italiano. Vi leggo questo articolo, questo piccolo articoletto che dice tutto senza dire niente, anzi direi che molte volte si ripete in maniera vuota, ma io ritengo che ci siano talmente poche notizie su Diana di San Marino che farà piacere ai vari appassionati di cinema saperne un pochino di più. Attacco a leggere, eh? Allora, Averiano Ribera nel 1942 diceva così: un giudizio critico su Diana di San Marino è difficile da dare, difficile perché di questa estrosa attrice poco conosciamo e quel poco è disperso in varie interpretazioni, una più disparata dell'altra. Io la ricordo ad esempio nel film I due barbieri, girato nel 1938. Questa, credo, deve essere stata senz'altro la sua prima fatica cinematografica, ma da allora ad oggi sono passati ben 5 anni ed il tempo, amico o nemico dei ricordi secondo i casi, tradisce la mia memoria. La recitazione di Diana di San Marino è altamente drammatica. La sua recitazione è fresca, spontanea, pronta e decisa. Donna intelligente, ha il senso della misura e delle sue capacità. Ciò lo si deve certamente ad una scrupolosa preparazione dovuta alla scuola di un noto attore italiano che ha profuso nell'anima gentile di Diana bontà e grazia, freschezza e istinto artistico. Ella porta la sua eleganza con una semplicità tutta particolare, quasi scusandosi di essere così. Sorride sempre, sempre lieta e contenta all'intervistatore, quasi fosse per lei sempre una cosa nuova essere interrogata da un giornalista. Io ho avuto modo di conoscere Diana di San Marino nell'intimità della sua casa, nella semplicità della sua vita di donna qualunque, e mi sono convinto che da lei il nostro cinema potrà attendersi molto. Fino ad oggi non ha ancora trovato il suo regista, non ha trovato chi ne abbia capito l'intimo, l'anima sua di artista sensitiva e gentile. Ma in questi giorni girerà il film Ritorno in Maremma, dove in due tempi diversi interpreterà una figura di donna, prima come giovane sposa e poi come madre. Prima ardente di giovinezza e di passione, d'amore e di felicità, poi come dolorosa madre il cui calvario segnerà sul volto tradito dal tempo le stigmate di tutte le sofferenze. In questa sua trasfigurazione Diana di San Marino avrà ancora una volta la possibilità di darci la dimostrazione piena della sua arte inconfondibile, inconfondibile perché umana, sincera, spontanea. E nell'accettare questa parte, ella ha accettato in pieno le gravi responsabilità che gravano ora su di lei in questo suo ruolo di primissimo piano. Donna giovane che, felice prima, comincerà a soffrire poi per tunzie, sorretta solo dalla dura lotta dell'amore e nelle sue sublimi e nobili manifestazioni. L'uomo prima al quale donerà la sua vita serena e al figlio dopo al quale farà dono di tutte le sofferenze di mater dolorosa. Le ho chiesto se era contenta, mi ha sorriso. Un'attrice è sempre contenta quando può recitare. E un pittore è sempre contento quando può dipingere. L'arte è la manifestazione più esatta della nostra anima. Lascio la sua bella casa nel quartiere Parioli e dico: è così, signora di San Marino. E sorridete, vi prego, sorridete ancora. L'arte è fatta anche di sorrisi. Grazie, signora. Io vi dico che quel film che si stava girando nel 1942, che doveva intitolarsi Ritorno in Maremma, e questo è stato effettivamente il titolo di lavorazione, è poi uscito a Guerra Finita con il titolo La sua strada. Insieme a Diana di San Marino c'erano Lida Barova e Carla Candiani. Ed ora un po' di musica direttamente dal 1942. Thank you.
cavallino. Oh, oh, io corri mio morello, forse sul cancello di un magnifico giardino c'è l'amore. Oh, oh, trotta cavallino, oh, oh, io corri mio morello, porta il mio destino verso il sogno così bello del mio cuore. Che cosa dirà, che mai le dirò, se lei tacerà? Io cosa farò? Io non lo so. Oh, oh, io trotta cavallino. Oh, oh, io corri mio morello. Forse sul cancello di un magnifico giardino c'è l'amore. Voi
sapete che nelle scorse settimane è venuta a mancare all'età di 103 anni la nostra grande amica Lia Origoni, una cantante, un'attrice inimitabile che ha veramente segnato la storia della musica leggera italiana, ma anche la storia della musica operistica. Ebbene, in quel 1942 la sua fama è talmente grande che Lia viene chiamata anche a cantare in Germania e canterà prima al Wintergarten e poi alla Scala di Berlino, sfogliando il settimanale Film. Fra parentesi, Lia non aveva mai fatto un film, ma era talmente famosa che anche le riviste di cinema se ne occupavano. Ebbene, il settimanale Film pubblica un servizio dedicato a lei intitolato Come fu che cantai alla radio. Ora, come fu che Lia iniziò a cantare alla radio lo sappiamo tutti, quindi limitiamoci a leggere l'interessante considerazione intima in chiusura di servizio. Grandi successi, grandi soddisfazioni, lauti guadagni, eppure quando tra una piazza e l'altra mi trovo nel trambusto di una grande stazione, tra l'andirivieni dei facchini, dei viaggiatori, cuscini, cestini da viaggio, vociare dei giornalai, fischietti che annunciano la partenza o altoparlanti che annunciano l'arrivo di un treno, soffocata da valigie, bauli, cappelliere e mille altre cianfrusaglie, vi confesso, cari lettori, ma questo a titolo strettamente confidenziale, perciò mi raccomando non ditelo a nessuno, che rimpiango con una certa nostalgia quella candida classe di terza elementare laggiù nel mio paesino, dove avevo iniziato a fare qualche supplenza da neodiplomata. Tutto questo ve lo dico senza retorica e senza ostentazione. Ascoltiamo allora la voce di Lia Origoni in una sua canzone di quel 1942.
Color arcobaleno che splende. caro amor. Mio caro amor, torna mio caro amor, torna mio caro amor.
Uno dei volti cinematografici più in voga nel 1942 è stato, senza tema di smentita, Mariuccia Dominiani. Mariuccia Dominiani, genovese, nata nel 1913, è veramente un tipo confidenziale. Sì, perché sapete che addirittura la sua morte è stata pervasa dal mistero, avvolta dal mistero, infatti non se ne sa nulla. Solo pochi mesi fa è stato scoperto che, se le fonti sono attendibili, è morta il 1 gennaio del 2021, quindi vuol dire che ha vissuto 108 anni, ma dal 1961 si è allontanata dalle scene pubbliche e si è ritirata a vita privata, speriamo una vita bella, una vita dolce, come era il suo volto, dolce e frizzante al tempo stesso. Dalla rivista I Cine Racconti del 25 novembre di quel 1942 leggo a voi questo piccolo articolo su Mariuccia Dominiani. Si intitola Dominiani attrice sportiva, per la rubrica Colpi di obiettivo. Già in una puntata della passata stagione radiofonica di Confidenziale avevamo parlato del fatto che la signorina Dominiani fosse ritenuta la più sportiva delle attrici del suo tempo. Ora leggo: abbiamo visto la Dominiani tuffarsi dall'alto di un trampolino lucente nelle acque chiare della bella piscina dello stadio a Roma. L'abbiamo vista 100 volte e francamente ora non ce la sappiamo immaginare diversamente. Cioè, non si può pensare a Mariuccia Dominiani senza immaginarla in costume da bagno. Lo diciamo senza sottintesi, si intende, eh? E senza vederla col musetto chiuso nella candida cuffia. Quante cuffie da bagno a Maria! Il volto abbronzato, stillante di goccioline e la bocca aperta ad un sorriso chiaro, arioso, il sorriso franco che nasce sulle labbra di chi ama il sole, l'acqua, l'aria libera. Mariuccia Dominiani è la più sportiva delle nostre attrici. Ha dichiarato, udite udite, di accettare sfide di nuoto da chiunque, in gare fino ai 2000 metri. Francamente non si può conoscere questa personalissima attrice del nostro cinema senza pensare a corse in bicicletta, nuotate estenuanti, diaboliche partite a tennis fra vampe di terriccio e di sudore. Nessuno dei nostri produttori, però almeno fino ad oggi, ha pensato ad un film a vicenda sportiva, moderna, con la Dominiani protagonista naturalmente. Se si eccettua la parentesi acquatica del film Eravamo sette vedove, vi ricordate Mariuccia, candida vedovella venuta dal mare? In nessun film è stata a lei affidata una parte veramente sentita dal suo temperamento sportivo. E lei, buona buona, ha vestito i panni della maliarda, della donna fatale, della tentazione più o meno bionda. Non ha mai chiesto nulla a questa ragazza sana, esuberante e fotogenicissima. La sua passione per il cinema è tale che anche in quelle parti poco adatte ella ha dato il meglio di se stessa, studiando con cura le parti, rivestendole e permeandole con la sua aderenza al personaggio, vivo e reale. Mariuccia Dominiani appartiene alla categoria di attrici, poche purtroppo, che passano le giornate che precedono la preparazione di un film a studiarsi la parte nei minimissimi particolari. rubando, si intende, all'altra sua passione, lo sport, le ore più belle, le ore nelle quali i radi frequentatori mattinieri della piscina dello stadio a Roma la vedono chiusa nel candido costume che delinea le forme falcate del suo corpo sano e giovanile, volare nell'azzurro dal trampolino lucente verso l'acqua chiara.
Mentre ad Hollywood la grande diva Bette Davis gira il drammone strappalacrime perdutamente tua, in Italia i titoli dei film, che sono molti, davvero molti in quell'anno, sono Alfa Tau, La bella addormentata, Giarabub e anche La bisbetica domata, interpretato da Lilia Silvi accanto a Amedeo Nazzari. Nel film Lilia cantava questa canzone.
Io conobbi una ragazza, non so dove tempo fa, capricciosa e mezza pazza, ma assai bella in verità. Finalmente si è sposata, come fu, come non fu, piano piano si è calmata, oggi non si riconosce più. Capricciose, mezze fatte, quasi tutte sono un po' queste scettiche ragazze che ti sanno dire solo no. Ci sarebbe qualche cosa per cambiarle, sì, una buona medicina per guarirle, sì, qualche mezzo convincente per calmarle, sì, un marito ed un bastone lì per lì,
sì, sì.
E poi quando son sposate non le riconosci più, le bisbetiche domate son sposine piene di virtù. Poco stolta, anche l'uomo su per giù, capriccioso qualche volta, fa le bizze e non ragiona più. Vuoi comprarmi una villetta in riva al mare? No. Mi vuoi dare per favore 1000 lire? No. Ho la nota della sarta da pagare? No. Anche l'uomo sa rispondere di no.
No, no.
Ma poi quando si è calmato, non lo riconosci più, il bisbetico domato ti dà tutto quello che vuoi tu.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Signore e signori, abbiamo così terminato. Vi ringraziamo per l'ascolto, vi aspettiamo se vorrete la settimana prossima per un'altra chiacchierata confidenziale. Un abbraccio a tutti, ciao!
The way that we hug to try to keep warm while taking the sleigh ride, magic moments, memories we've been sharing, magic moments when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love. The telephone call that tied up the line for hours and hours. The Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase the memory.
we cheered whenever our team was scoring a touchdown.
The time that the floor fell out of my car when I put the clutch down.
The penny arcade, the games that we played, the fun and the prizes.
The Halloween hop when everyone came in funny disguises.
Magic moments.